Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.
Bene, eccoci tornati amici di Valsoner, continua il nostro esperimento di Prof a distanza, la rubrica nata così sull'onda dell'emergenza, ma che speriamo che abbia successo, il successo poi si vedrà in base alle vostre interrogazioni, perché ricordiamoci che ok, siamo in situazione di emergenza, ma non è che cambia il sistema della scuola, quello che spieghiamo poi in qualche modo deve essere valutato. Bene, un buongiorno a tutti voi, seconda puntata di decadentismo e quindi facciamo un piccolo riassunto della parte precedente. Abbiamo scoperto questo termine, da dove arriva, poi ci siamo inoltrati a capire un attimo qual è la visione del mondo portata da questo nuovo movimento culturale. A un certo punto abbiamo fatto anche un po' di differenza terminologica con i francesi e in genere con l'Europa, che ha avuto un decadentismo e in precedenza un romanticismo di tipo diverso. Il problema o la soluzione nostra era che c'è stato il risorgimento, che in altri paesi invece non era avvenuto, e poi siamo arrivati a fare alcune considerazioni verso la poetica, sempre in attesa di parlare del mago dei decadenti, cioè D'Annunzio, ma anche Pascoli non se la passa male. E fra un po' quindi siamo pronti per ricominciare, spero che anche voi siate pronti, sintonizzati. Adesso mandiamo una canzone d'epoca, giusto per preparare un po' il clima alla prossima lezione.
Quando più fitta l'oscurità scende sulla città, lucciole ansiose di libertà, noi lasciamo i bassi fondi. Senza una meta ci incamminiamo e sotto ad un lampione, quando la ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave. Siamo i fior del mare, se il nostro cuor vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere, danzando sul marciapiede, finché la luna c'è. Da luna soltanto tu, la nostra gioventù, vedi ogni notte appassir di più, come un fiore senza sole, ma se il destino ci spezzerà nel cuore la canzone, solo il tuo raggio ci bacerà all'ombra dei bastioni. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutale, noi siamo i fiori del mare. Se il nostro cuor vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere, finché la luna c'è.
Ed eccoci Bentornati, questa è sempre la nostra Radio Valsonera e queste sono le nostre lezioni a distanza. Le lucciole, una canzone diciamo con un po' di doppi sensi, perché ancora oggi le lucciole indicano qualcosa di particolare, solo che all'epoca era un po' così, non è che potevi fare testi espliciti come negli anni 70, ma dovevi aggirare l'ostacolo con un po' di metafore, a volte non sono così difficili da cogliere. Bene, restiamo in attesa dell'inizio della lezione.
Valsonair, la radio si fa a scuola.
Benissimo, adesso torniamo a occuparci di cose letterarie, quindi continuiamo a seguire la dispensa. Siamo sempre nella dispensa cosiddetta lezione 1, lo dico per i miei simpatici studenti di quinta B che saluto, lezione 1, e proseguiamo sempre il nostro discorso sul decadentismo. Allora, adesso arriva un concetto un po' difficile da spiegare per radio, però noi ci proviamo. In fondo, che cosa succede nel decadentismo? Nel decadentismo crolla una certezza che era stata di tutti i letterati di tutte le epoche precedenti. E quando dico di tutte, intendo dire proprio andate indietro a Dante, ecco, tanto per mettere un punto di partenza. Cioè, la letteratura era sempre stato un continuo scambiarsi di alcune posizioni intellettuali, cioè o c'era la cosiddetta idea A, perdonatemi la semplificazione, per cui il soggetto conoscente e conosce l'oggetto, quindi il mondo, indaga e poi dà la sua visione del mondo, oppure c'era chi, pensate ai romantici, si concentrava su ciò che c'era nel soggetto, cioè in se stesso, e diceva sostanzialmente: ma prima di conoscere il mondo, di dire come la penso io rispetto a ciò che c'è nel mondo, prima di tutto devo scoprire che cosa c'è in me. Ecco, il decadentismo inizia una fase nuova, perché il soggetto dice: vabbè, devo scoprire quello che c'è in me, ma sai che cosa c'è? Che io non lo so mica tanto bene che cosa c'è in me. Cioè, avverto che ci sono anche delle forze misteriose, che ci sono dei lati oscuri della mia personalità che non riesco a conoscere. Quindi come faccio a conoscere il mondo se non conosco bene me stesso? Ma soprattutto passa l'idea con i decadenti che soggetto-oggetto, cioè chi conosce e il mondo conosciuto, non è più una cosa così distinguibile o diversificabile. Siamo in un tutt'uno, siamo immersi in un tutto in cui soggetto e oggetto si mescolano, e di questo grande mix si può conoscere solo qualche piccolo frammento dell'io, del poeta, del soggetto scrivente, qualche piccolo frammento del mondo conosciuto. Non c'è più insomma una visione totalizzante, ma solo piccoli frammenti, piccole scaglie, per dire così. Figuratevi quando poi arriverà un certo Sigmund Freud, il quale dirà: sai che cosa c'è, amico che ascolti, che leggi libri e che vai in giro in cerca di una risposta alle tue domande? Che tu non sai che cosa c'è in te, perché non sai che ci sono delle zone, la psiche ad esempio, che sono ignote al soggetto stesso, e quindi devi prima capire che cosa sono. Come vedete, un grosso rimescolamento. Ecco, in questa particolare atmosfera è chiaro che i decadenti si impongono cercando non la razionalità, ma l'irrazionalità. Loro cercano la lettura simbolica della realtà. E Freud, fra l'altro, non farà che dare una veste scientifica a ciò che i poeti decadenti già immaginavano con il loro animo, con la loro intuizione. I decadenti, insomma, non vogliono catalogare, ordinare. Pensate Dante che ordinava tutto, no? Metteva un'etichetta ad ogni cosa che conosceva e la ordinava in maniera perfettamente gerarchica. No, i decadenti non vogliono catalogare, non vogliono conoscere per via di categorie logiche. Vogliono sperimentare, vogliono vivere, diciamo così, vogliono immergersi nella realtà, non astrarsi dalla realtà e rifletterci. I decadenti, insomma, vogliono una vita spericolata.
Thank you. maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Insomma, i decadenti vogliono una vita spericolata, vogliono immergersi dentro le sensazioni, non vogliono ragionare, vogliono provare.
Salta in aria, danza con Valsonair, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsonair ti accompagna.
Bene, eccoci tornati. Allora, dopo un po' di vita spericolata, torniamo un po' alla nostra, diciamo così, classica lezione, sempre, diciamo così, seguendo la dispensa. Bene, allora, se bisogna immergersi nelle sensazioni per provare e non per ragionare, è chiaro che la scienza non può essere lo strumento per cogliere l'essenza della realtà. Allora la domanda viene spontanea: allora qual è il mezzo che posso utilizzare? Beh, qui le risposte sono varie, dipende poi da, diciamo così, dai singoli artisti. Diciamo, c'è chi punta sugli stati abnormi e razionali dell'esistere, la follia, la nevrosi, l'alcol, le droghe, ad esempio, ma anche la malattia, proprio perché chi è malato ha una condizione privilegiata e può cogliere cose che invece i sani non sanno cogliere, e qui vedremo poi con svevo quante cose si aggiungeranno, diciamo così, al patrimonio culturale e dei romanzi nostri italiani. Insomma, stati che magari in maniera confusa, però aprono la mente, impedendo che la mente rimanga prigioniera della ragione. Liberiamoci della ragione, sembra essere un po' il motto di tutti costoro. Siamo quindi in presenza di una cultura che è quella della potenzialità della conoscenza attraverso stati che non hanno nulla a che fare con la razionalità. Oppure, se l'artista vuole, può scegliere invece un'altra strada, cioè quella di immedesimarsi nel tutto, cioè l'io individuale abbandona se stesso esce fuori dalla prigione della razionalità e si sente un elemento del tutto, si sente filo d'erba, corso d'acqua, si sente vibrare all'unisono con la materia, con la natura. Tutto ciò ha un nome particolare, si chiama panismo, il panismo dal greco pan, tutto, quando uno cioè si sente immerso nel tutto, sentirsi una docile fibra dell'universo, e vi sto citando Ungaretti, un poeta che vedremo successivamente. Se però volete avere un'idea di un esempio di panismo, io vi consiglio Meriggio di D'Annunzio, e quando parliamo di D'Annunzio magari qualche altro riferimento lo daremo. C'è un altro modo quindi anche per, diciamo così, attingere al mistero evitando la strada facile della razionalità, e sono le epifanie. Attenzione, qui non è la festa dell'epifania o altra cosa del genere. Epifaino, cioè dal greco, ovvero manifestazione, apparire, questo vuol dire il verbo, no? In greco, lo dico per voi amici dello scientifico che non lo masticate tanto. E quando una qualsiasi particolare della realtà, anche insignificante secondo la visione comune, si carica di un improvviso significato, come se fosse un messaggio proveniente dall'aldilà, una rivelazione momentanea ad assoluto. Ecco, mi viene in mente la scena di Forrest Gump, se ce l'avete presente, no? Quando c'è quella piuma che si muove, rischia di finire sotto la macchina, poi di finire travolta da passanti che sono da quelle parti, poi si sposta, sembra che venga calpestata, invece finisce proprio sotto i piedi di Forrest. Ecco, quella epifania di quella piuma, cioè accorgersi che quella piuma non è solo una piuma, ma sta portando un messaggio dall'aldilà, il messaggio del destino, nel caso di Forrest Gump, cioè la vita è una scatola di cioccolatini, no? Non sai mai quello che ti capita, ecco, però non sai mai quello che ti capita, però a volte ti deve capitare proprio quello, e la piuma va proprio lì sotto. Ecco, se Forrest Gump si fosse accorto di quella piuma, cosa di cui ci accorgiamo noi spettatori, lui no, avrebbe assistito in diretta a una epifania, un improvviso particolare che ti fa capire. Se volete facciamo un altro esempio un po' più ridanciano, così ci capiamo. Immaginiamo che qualcuno di voi debba essere interrogato, arriva in classe e dice: ma magari oggi non mi interroga, e mentre sta varcando il corridoio di Valsalice vede il professore che lo deve interrogare, che lo guarda e sorride con un sorriso strano, come dire: mi sa che sei proprio tu. Ecco, un'epifania, un particolare secondario, ho incontrato il mio prof, improvvisamente si carica di una rivelazione di assoluto, cioè che tra non molto toccherà a me patire le forche caudine con l'interrogazione. Vabbè, si scherza ragazzi, ma ogni tanto si sa, dobbiamo anche fare qualche esempio che ci porti fuori dalla pagina letteraria e ci faccia magari capire meglio. Allora, a questo punto ci facciamo un'altra domanda, e cioè: qual è il momento privilegiato, quello più importante di tutti, il top per conoscere il mistero? Ok, abbiamo detto la follia, la nevrosi, quelli sono più mezzi. Qual è invece l'area, il momento in cui io conosco questo mistero? Questo momento è l'arte. Quando l'artista crea non è solo un artefice, cioè uno che usa mezzi espressivi, siano la parola, il colore, la nota, con la razionalità, è un veggente, è un posseduto, è un sacerdote di un vero e proprio culto, è una voce del mistero che obbedisce a voci profonde e misteriose, è un illuminato. Per questo motivo l'arte è il valore più alto, e quindi l'arte diventa una specie di religione, e questa religione si chiama estetismo. L'esteta è appunto l'artista che non segue altro che l'arte per se stessa. L'artista non segue più l'esteta, il bene o il male, il giusto e l'ingiusto, e noi l'avevamo già visto un po' in Petronio, se ricordate, l'utile o il dannoso, ma segue il bello. È l'unica in categoria in base alla quale agire e giudicare la realtà. Ci si pone fuori dalla morale, non ci interessa se è giusto o sbagliato, ma, dicono costoro, se è bello o brutto. L'arte e la vita allora si fondano e si mescolano, e allora molti cercheranno di fare della propria vita un'opera d'arte, frase di D'Annunzio, ma anche viceversa, cioè di metterci la vita nell'opera d'arte, di farla risuonare l'opera d'arte con la vita. tutto in base a un criterio solo: il bello. Il bello che è impossibile per tutti è invece possibile per gli artisti decadenti, soprattutto gli esteti. Ma del resto lo sapeva già Gianna Nannini.
Impossibile con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, invincibile con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Dalla libertà è una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole batte forte non si fermerà. E che non voglio più salvare questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello, impossibile con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, incredibile. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Sotto la città, io non voglio più, mi arrendo, chi mi salverà?
Bello è possibile di Gianna Nannini. Credo che se fossimo ai tempi di D'Annunzio gliela canterebbero tutte in questa canzone. Pensate che le fanciulle avevano la foto del grande poeta nella borsetta. Era proprio il divo, il divo, il bell'uomo. Tutti sognavano una storia d'amore con lui, anche perché lui aveva capito benissimo cosa voleva dire stare sui giornali e approfittava quindi di questa nomea. Bello impossibile. Rimanete con noi, fra un po' ancora decadentismo.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Balsoneir.
Bene, eccoci qua. Stanchi? Siete già stufi? Dai, coraggio. Se non altro il podcast ha una cosa che non è diversa da quella della classe. In classe devo fare finta almeno di seguire e qua invece, come dire, posso anche mettere pausa, farmi un giretto e poi riprendere. Oh, però il contenuto è sempre quello, anche se ovviamente cerchiamo di passarlo in una maniera un po' più radiofonica. Ecco, non porterei mai in classe lo stereo mandando a tutto volume, bello impossibile. O forse no, non so, ci devo pensare. Vuoi vedere che grazie al coronavirus rivedo anche un po' le mie idee sulle lezioni. Allora, ben ritrovati a tutti. Stavamo dicendo che l'arte pura, la parola pura, sono le nuove parole d'ordine dell'artista decadente. Ovviamente dobbiamo spiegare una cosa adesso, anche qui un po' complicata, ma seguitemi, ci proviamo. Quel rapporto molto stretto che c'era stato fra significante e significato, cioè se io dico una parola, la parola vuol dire quello perché razionalmente, storicamente, quella parola indica questo, se saltano i legami logici, la parola vuol dire tutt'altro, cioè è slegata da ciò che tradizionalmente ha sempre detto. In pratica la parola diventa non una qualcosa che descrive, connota, indica, ma un qualcosa che rivela l'ignoto, mette in contatto col senso magico delle cose. Una parola magica, ecco, una formula magica per aprirti dei mondi che sono nascosti. La parola, per me, artista decadente, vorrà dire una cosa diversa da quello che comunemente si pensa. Non solo, ma per l'altro artista decadente, a sua volta, vorrà dire un'altra cosa. La parola evoca un mistero che prima di tutto è dentro di noi e il mistero di ciascuno di noi è diverso uno dall'altro. Ecco, se facciamo così il rischio però è evidente. Se il poeta parla prima di tutto per se stesso, anche perché ciò che vale per te non è detto che valga per me. E quindi a volte si rischia un po' il senso di oscurità, di incomprensibilità. Ma il poeta è contento, il poeta decadente. Lui non scrive per il pubblico, lui è bohemien, è maledetto. Lui scrive per se stesso, per dire io ragazzi ce l'ho fatta ad attingere al mistero, seguite le mie percezioni, se sono anche le vostre bene e se no pazienza, non importa. La poesia decadente quindi diventa una poesia aristocratica, elitaria, capite? Per pochi, cioè questo mondo borghese che invece viaggia con la ragione, con le certezze della scienza, con la cultura di massa, con i libri in serie, no? Scrittori che ormai scrivono anche per accontentare il gusto del pubblico, si rifugiano invece in un linguaggio cifrato, ermetico, per salvare l'arte vera, quella divina, che è proprio il contrario dell'arte massificata. Così si crea una frattura fra artista e pubblico. Tale frattura che era già iniziata nel romanticismo, adesso arriva una nuova definizione. Prima nel romanticismo l'artista rifiutava la sua stessa classe di appartenenza, ma continuava a usare i mezzi espressivi della classe a cui apparteneva. Ho in mente un poeta che noi non abbiamo visto, uno scapigliato, Emilio Praga, il quale scriveva versi di una ribellione totale, di una era proprio una violenza inaudita contro il mondo borghese. Peccato che lo facesse utilizzando lo stesso linguaggio dei poeti manzoniani, per capirci. Ora invece è diverso, perché questa nuova rivoluzione, questa diversità passa anche attraverso la scelta di una forma nuova, di un linguaggio espressivo che ora è stato modificato per essere efficace. E quali sono i modi tecnici attraverso cui la parola si modifica? Beh, ad esempio, conta molto più di prima la musicalità. La parola non conta solo per quello che dice, ma anche per la musicalità. Pensate, mi viene in mente un verso di Claudio Baglioni che dice che le donne sono insolite, insolute, insalate, misteriose. C'è un cambio di vocale, però vedete che conta molto anche la musicalità, no? Adesso abbiamo citato Baglioni, ma con D'Annunzio e altri artisti andremo decisamente a nozze, molto più che con il divo Claudio, che comunque al sottoscritto piace parecchio, io lo considero un grandissimo poeta prima che un grande musicista. E quindi la musicalità, i suoni delle parole, oppure l'uso della metafora, ma la metafora non è più un modo per ornare l'espressione come faceva il barocco, ma diventa la visione simbolica di un mondo. Ogni cosa rimanda ad altro. si arriverà a un punto che neanche tanto di metafora dovremo parlare, ma semmai di analogia. L'analogia, il cui grande maestro è Ungaretti, almeno nella nostra poesia, è quella cosa, come dice Ungaretti, per cui tu prendi due oggetti lontanissimi fra di loro, che non hanno alcun legame razionale, e li unisci vicino. Ecco, quel legame irrazionale che scatta fra quelle parole è poesia. E lo vedremo quando Ungaretti fa dei paragoni che dici, ma razionalmente non ci stanno, ma la forza poetica sta proprio lì, nell'accostarli attraverso l'analogia. Ecco, quando vedremo Ungaretti scopriremo che lui addirittura riesce ad accostare un balcone alla malinconia, un qualcosa di concreto a un qualcosa di astratto, e sarà poi più facile e immediato capire. Per adesso bisogna un po' pazientare. C'è anche un altro fatto. Qual è il linguaggio che unisce di più il simbolo? Ma è la musica, certamente. La musica è l'arte perfetta per i decadenti, perché nella musica c'è tutto. C'è il suono, c'è l'immagine, c'è la metrica, c'è l'evocazione, no? Ci sono tutte le cose che i decadenti cercano. Tant'è vero che potremmo dire che Wagner, ad esempio, che nelle sue opere liriche mira alla fusione di parola, musica, azione scenica, no? L'opera d'arte totale, quella che cerca Wagner, mette proprio... fa proprio la sperimentazione concreta di che cosa voglia dire fondere in un unico linguaggio queste discipline che fino ad allora erano rimaste piuttosto separate. Oh, poi ragazzi, su Wagner bisogna stare un po' prudenti. Sentite ad esempio cosa dice Woody Allen alla sua bella nel film Misterioso omicidio a Manhattan.
Era che io sopportavo l'hockey sul ghiaccio e tu sopportavi tutta l'opera.
Io non posso ascoltare troppo che... Wagner, lo sai, già sento l'impulso ad occupare la Polonia.
Beh, quindi bisogna fare attenzione, perché ascoltare queste rivelazioni di Woody Allen si rischia poi appunto di fraintendere l'opera di Wagner, o forse no, non so. Ecco, quindi occhio quando ascoltate Wagner, che poi mi volete invadere la Polonia, va bene? Insomma, quindi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di arte, ma non ci dimentichiamo che in questo periodo, a sentire quello che abbiamo detto, ci immaginiamo un'arte molto scura, molto dark, molto maledetta. Ecco, però magari non nel Novecento, però non molto tempo dopo, intorno al 1916-20, la gente, quando si voleva divertire, non si tagliava le vene con un libro di poeti maledetti, ma magari andava a ballare, e ballava questa musica qua. Ce l'ascoltiamo. Charleston.
Thank you.
scatenati allora con questo Charleston? Avete coinvolto tutti a casa anche, magari vi diranno. Ma che stai facendo? Sto studiando, mamma, non ti preoccupare, se vabbè, dai. Figuriamoci.
Valsonair High School Radio.
Eccoci ancora qua su Radio Valsonair per la nostra rubrica Prof a distanza. Oggi tocca a me e parliamo di decadentismo, quindi ben ritrovati tutti quanti. Adesso sediamoci dopo che abbiamo ballato tutto il Charleston, abbiamo anche detto ai nostri genitori no, sto studiando, figurati, sì, vabbè. Ok, adesso rimettiamoci sulla dispensa però, perché siamo alla dispensa lezione numero 2, cioè il decadentismo, così è il titolo, ma soprattutto temi e miti del decadentismo. Oh beh, allora qui andiamo un po' più rapidamente, se permettete. Diciamo che quali sono le epoche predilette da questi artisti decadenti del Novecento? Beh, tutte le età di decadenza precedenti. L'età della decadenza dell'Impero Romano, abbiamo già detto, ma anche l'età alessandrina, cioè quella che segue la morte di Alessandro Magno e il frazionamento del suo enorme impero fra i suoi vari amici generali. Ma anche l'età bizantina, cioè quella decadenza proprio strutturata quasi dell'impero romano, che in Oriente aveva dato origine a una cultura decadente ma fantastica, ecco. Insomma, come un frutto quando è vicino a diventare marcio è più maturo e quindi più ricco di gusto, anche di odori, di profumi, come un fiore vicino ad appassirsi è più profumato, così queste epoche del passato spandono profumi, odore, sostanza, eleganza e raffinatezza. Usman, ad esempio, francese, arriva a preferire i poeti del tardo impero romano a quelli classici, di cui ormai il palato è sazio, basta con Orazio, Ovidio, ma i poeti quelli un po' di nicchia, sconosciuti del tardo impero. Questi decadenti hanno poi un culto particolare per il lusso e anche per la lussuria, e la radice linguistica in fondo è comune. Pascoli, D'Annunzio, hanno un certo masochismo sadico, e qui bisognerebbe parlare del Marchese de Sade, ma magari un'altra volta. Si va alla ricerca di nuove sensazioni in grado di tenere sveglio l'animo dal torpore, dalla noia, raggiungendo a volte anche la nevrastenia. Presenti alcuni romanzi di D'Annunzio in cui ci sono delle cosiddette femme fatale, che altro che 50 sfumature, e sono anche peggio per l'epoca, io direi. Ecco, del resto, più sono nevrotico, più sono artista privilegiato e quindi ho la possibilità di leggere correttamente il mistero. Poi c'è anche la malattia. La malattia decadente è la malattia di un protagonista di un romanzo. Non è solo la sua condizione, è la metafora di una condizione storica. È la malattia di un mondo che è corroso fin dalle fondamenta, è tutto proteso nell'attesa dell'imminente fine, e uno attende, attende, poi non arriva mai. È una condizione privilegiata che separa dalla massa, come molti personaggi dei romanzi di D'Annunzio. Poi c'è anche la malattia delle cose, l'amore per tutto ciò che è in sfacelo e corrotto, pur mantenendo quei segni di antica nobiltà. Ecco, penso ad esempio a Morte a Venezia di Thomas Mann, per chi l'ha letto o per chi avesse voglia di leggerlo. La malattia poi anticipa un'altra grande attrazione decadente, quella per la morte, che per la verità già era vincente nel campo romantico. La morte è un'attrazione irresistibile per il nulla. La vita è un continuo spostarsi fra Eros e Thanatos. L'impulso per la vita è l'attrazione per l'abisso. E anche qua D'Annunzio ci sguazzerà ampiamente. Questa attrazione collettiva per la morte altro non è che una consapevolezza. Cioè, c'è una crisi storica di eccezionale portata. E l'uomo desidera dissolversi, sparire. La voluttà di annientamento. E qui i miei colleghi di filosofia vi potrebbero citare, credo, Schopenhauer. C'è una tendenza opposta a questa, che è il vitalismo, l'esaltazione della pienezza vitale, senza limiti, senza freni, l'esaltazione dell'istinto dionisiaco, come dirà poi Nietzsche, di cui adesso non posso parlare, però ecco. L'esaltazione del vitalismo altro però non è che il tentativo di esorcizzare il culto della morte. Cioè, di fronte alla morte, o ti ci butti dentro dicendo ecco, sono tuo, oppure reagisci allontanandoti più che puoi e dicendo: ma io in me c'è l'impulso della vita che mi porta lontano, mi porta a vincere l'attrazione per la morte, sentendo in maniera altrettanto morbosa la vita. Ecco, insomma, se da una parte c'è l'attrazione per la morte, il suo corrispondente opposto è il vitalismo, e il vitalismo diventa poi il mito del superuomo. Quando incontrerà Nietzsche, il vitalismo diventerà il culto del superuomo all'italiana, come dico sempre io, alla Duspaghi con D'Annunzio, ma poi ne parleremo. Prima di vedere allora e di fare un riassuntino di quali sono i tipi di eroi decadenti, ricordiamoci bene una cosa. Caro signor D'Annunzio, che pensavi di essere stato il più grande nell'esaltare la vita, nel dire che magari la vita deve andare al massimo. Guarda, mentre parte questa canzoncina, ti voglio dire una cosa. Dopo di te c'è stato un altro che parlava di una vita in cui bisogna andare al massimo, sperimentare, provare, e lo diceva con molta ironia.
Vado al massimo, vado con fede vere.
C'è tutto un mondo intorno.
Eccoci tornati. Allora, siamo arrivati quasi alla fine della nostra super lezione sul decadentismo, però così abbiamo fatto tutto, come poi spiegherò a tutti quelli che ci ascoltano, cioè quelli di Quinta B sostanzialmente, ma nulla vieta che questo podcast arrivi anche, chi lo sa, magari a un produttore discografico che ci chiamerà e ci dirà, ci farà fare un bel CD. Si fanno ancora i CD oggi, no? Beh, un brano da mettere su Spotify, un podcast per Spotify. Lanciamo un appello al MIUR. Qui a Valsalice si fanno tante belle cose, e cos'è che si potrebbero fare anche in tante altre scuole italiane che fanno altre tante belle cose, intendiamoci. Ma sarebbe bello, insomma, arriva un'emergenza, sfruttare questa emergenza per pensare a qualche cosa non solo di utile momentaneo, ma anche un po' ripensare certe cose. Bene, allora, che stavamo dicendo? Beh, stavamo dicendo che i decadenti hanno diversi tipi di miti, di eroi. Un po' abbiamo passato in rassegna le tematiche, i loro miti. Adesso facciamo una piccola galleria di eroi decadenti. Allora, l'esteta, ok ragazzi, l'esteta è quello bello, brutto, non mi interessa, cattivo, buono, categorie che non mi interessano. In latino abbiamo visto Petronio, beh qua dovremmo citare Oscar Wilde, sicuramente qui terreno fertile per la professoressa Cara di inglese, anche Usman, che non abbiamo tempo di vedere. In Italia noi abbiamo D'Annunzio, però attenzione, perché D'Annunzio non gli basta un'etichetta solo, lui quando orecchia qualche cosa, come vi dicevo, subito canta lo spartito giusto alla moda. Però D'Annunzio è stato esteta e lo vedremo. Poi il cosiddetto eroe inetto a vivere, l'inetto a vivere, quello che si sente disadattato, quello che non gira coi ritmi del mondo, quello che è contento di isolarsi perché nessuno lo capisce, ma nessuno lo capisce perché solo lui ha capito, insomma. Ecco, l'inetto a vivere, un eroe dei romanzi di Dostoevskij. In Italia direi di Fogazzaro, un artista oggi, cioè uno scrittore che oggi ha poche pagine sui libri di letteratura, ma ad esempio quando ho studiato io invece era considerato un grandissimo romanziere, Piccolo mondo antico, di cui c'è anche un bellissimo sceneggiato Rai, e comunque un bellissimo libro che io consiglio a tutti di leggere, no? Beh, poi Svevo col suo inetto a vivere, ma per non citare Pirandello, fu Mattia Pascal, uno nessuno e 100.000, insomma, vedremo. Questi disadattati che sono contenti di esserlo perché solo così riescono a accordarsi con il mistero, fuggendo la realtà. Beh, poi ragazzi, la femme fatale, la donna fatale che c'è in tutti i romanzi di D'Annunzio, la mangiatrice d'uomini, la Cleopatra, la Salomè, insomma cose frequentate anche nella letteratura inglese da Wilde, quelle femme fatale, se avete presente i film muti, penso a Cabiria, grande colosso al girato a Torino, quando Torino era la capitale del cinema, in cui ogni tanto ci sono questi fotogrammi che oggi fanno un po' ridere, di queste donne che guardano con sguardo ammaliante e provocatorio, magari portando a un guinzaglio un ghepardo, no? Ecco, e fissano per 5 minuti di fronte all'obiettivo, perché si coglie che il regista probabilmente gli stava dicendo, ma è muto e non si sente, faccia una faccia da femme fatale, se magna gli uomini, ecco. E quello stiamo dicendo. Questo però ci fa anche un po' riflettere, se cominciano ad arrivare questi personaggi è perché, magari visti attraverso sempre il filtro maschile, però c'è uno spazio maggiore, ad esempio per la donna, nella società, comincia a apparire nei libri e poi le donne se lo prenderanno giustamente nella società sempre di più questo spazio. Però già qui si intravede qualcosa, quando la letteratura segnala un nuovo interesse è perché in genere nella società qualcosa si sta muovendo. Quindi la femme fatale e poi il fanciullino, ragazzi, il fanciullino di Pascoli, cioè il guardare le cose con gli occhi del bambino, non come diceva Leopardi quando diceva che bisogna recuperare la rimembranza dello sguardo di quando si era bambini, no? Ma proprio sto bambino è sempre dentro di noi, non è morto come diceva Leopardi, allora bisogna rimmaginarlo. No, è sempre in noi. In noi c'è un adulto e c'è un fanciullino. Vogliamo essere poeti decadenti? Allora mettiamo a silenziare l'adulto e facciamo parlare il fanciullino. In pratica Pascolino lo sapeva, aveva inventato Mary Poppins di Walt Disney, ma a parte questi arditi paragoni che farebbero storcere il naso, credo, anche a qualche mio amico collega, e chiudiamo in gloria, o quasi chiudiamo, col superuomo. Beh, il superuomo ne sono state dette tantissime, tante ne diremo, anche qua D'Annunzio, non si sbaglia a citare D'Annunzio, soprattutto in Italia. E poi l'ultimo, l'artista maledetto, il bohemien, quello che dice, ragazzi, io attraverso l'oppio, l'alcol, io sono in grado di aprire le porte della percezione, di cogliere ciò che la ragione mi impedisce di vedere. E mi dovrei subito far comparire l'avviso, cioè occhio ragazzi a ridurvi così. Ricordo sempre Ringo Starr, batterista dei Beatles, quando gli chiesero, ma i più bei dischi che avete fatto eravate in preda delle droghe, e lui rispose così: quando noi eravamo sotto l'effetto di stupefacenti, we play like a shit. Se volete tradurre la sua onesta e sincera dichiarazione, capite insomma che se devi scrivere e devi suonare, eccetera, se sei strafatto difficilmente azzecchi una nota, ecco. Però al di là di questo, i decadenti un po' provocatoriamente dicono queste cose. E aprire le porte della percezione non può non farmi venire in mente negli anni 70 un gruppo che in base a questa filosofia, soprattutto del suo cantante, Morrison, Jim Morrison, scelse di chiamarsi appunto The Doors.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Valsonair High School Radio.
Ebbene, così siamo giunti alla fine della nostra ora di lezione radiofonica, come dire, ecco. E quindi, visto che siamo arrivati alla fine, prima di un giusto ripasso, vi ricordo che sulle dispense, a pagina 157-158, troverete anche una simpaticissima tavola riassuntiva che avevo fatto a suo tempo per i miei studenti, che spiega bene quali sono i punti in comune e le differenze in Italia, ovviamente, fra il romanticismo e il decadentismo. Il decadentismo è un po' la malattia romantica, però alcune differenze ci sono e ci dicono tutta la novità del decadentismo, che sarà il movimento culturale che influenzerà anche la vita italiana per molto tempo. Io direi che il primo che è sicuramente tutti e due i piedi fuori dal decadentismo è Montale, e quindi siamo già negli anni 30 avanzati, con Ossi di Seppia, ma ne parleremo poi. Allora, io ci tenevo a salutare le vostre famiglie, a salutare tutti quelli che per sbaglio stanno ascoltando questo podcast radiofonico e stanno dicendo: ma che è sta roba qua, una lezione? Ma secondo me sì, ecco, abbiamo dato anche qualche suggerimento di carattere, leggetevi qualche libro, stimoli culturali. Chiaramente poi spetta un po' a voi, tranquilli, non mi metto a leggere Guerra e Pace per radio, se no c'è chi lo sa fare molto meglio di me, ma soprattutto non si finisce più, va bene? Allora, io vi rimando appunto alla tavola riassuntiva sul libro, vi dico di dare un'occhiata anche alle dispense seguendo, un po' ripassando attraverso questa scaletta radiofonica, e vi vorrei salutare con un brano musicale un po' particolare, diciamo, perché nel 1906 un grandissimo scrittore di canzoni napoletano, Salvatore Gambardella, scrisse questa canzone che divenne un vero e proprio successo, tanto che poi ne fecero tantissime cover anche in tempo recente. Quando arrivò il rock and roll, tutti la risuonarono rock and roll, anche se originariamente la melodia era piuttosto nella tradizione napoletana, al limite, ecco, più verso la tarantella, perdonatemi la semplificazione, ma l'idea è un po' questa. Questa canzone anche ci dice molto di quegli anni, perché così come abbiamo iniziato col brano Le Lucciole, vorrei dire ma non posso, uso la metafora, e così anche qua per indicare i rapporti fra opposto sesso, diciamo così, si utilizza una metafora però verace, però diciamo così proprio napoletana ad hoc, dando origine a questo che è, ripeto, una canzone del 1906, ma davvero si ascolta ancora volentieri oggi. Io vi auguro un buon proseguimento del vostro ripasso a distanza e ci sentiremo anche attraverso il registro elettronico per ulteriori comunicazioni. Siamo lontani, ma ricordate, in fondo sempre tutti vicini. Ciao e alla prossima.
Valsonair High School Radio.
I know better than you, o sacco meglio te.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.